Buongiorno. Questo che dirò l'ho condiviso anche con la chiesa che si riunisce in Marciano domenica scorsa, che ero stato invitato lì per parlare. E siccome è stato un tema che mi ha toccato molto e mi ha edificato molto, lo volevo condividere anche con voi. Rob, sentirai un ripasso. Anche se qualcosa è cambiato, un pochino. Sì, puoi darle anche agli altri. Bene, quanto sappiamo della persona di Gesù Cristo? Tante cose, ce ne sarebbero milioni da dire. Però quanto conosco io della persona di Gesù Cristo? Sì, so che è il figlio di Dio, sì, so che è Dio, so che è Dio fatto carne, so che è morto per i miei peccati, so che è risuscitato, so che è... Che altro? Vivente, benissimo. Che intercede, molto bene, ti sei già... sei andata avanti, già sono su quello che dirò. Però è giusto, corretto, va bene. Altro che ti viene in mente? Vive nel mio cuore, benissimo. Pietra angolare. Il verbo fatto carne, molto bene. Anche questo lo vediamo alla fine, bravissima. Ho sentito l'agnello di Dio, molto bene, esattamente. Sì, e possiamo continuare, no? Ma se prendete Apocalisse al capitolo 4, versetto 8, trovate questo versetto qui. Ce l'avete sott'occhio? Sì, ma vorrei sentire un po' di... Eccolo. Chi c'ha la Bibbia digitale? No, ovviamente. Senti, tap, tap, tap. Ok, dice così. Capitolo 4, versetto 8 di Apocalisse. E dice, questo è Giovanni, che scrive quanto sente nel cielo. Vi metto un po' nel contesto. Il libro dell'Apocalisse è un libro particolare, bello, affascinante per quanto mi riguarda. Può strutturare in questo modo, secondo quanto dice anche Gesù nella sua rivelazione a Giovanni, scrivi queste cose, le cose che hai visto, le cose che sono e le cose che avverranno tra breve. Ok? Queste, diciamo, lo possiamo dividere così: capitolo 1 le cose che hai viste, capitolo 2 e 3 le cose che sono. Con la descrizione delle sette chiese rappresentanti anche sette epoche, e dal capitolo 4 in avanti sono le cose che avverranno fra breve. Certo, interessante che dice fra breve, 2000 anni fa, quasi 2000 anni fa, ma non è tanto quanto tempo passa, se non che la rapidità in cui succedono questi eventi, breve in questo senso. Vabbè, un altro discorso. Capitolo 4 inizia con quello che è. Possiamo definire il rapimento di Giovanni Battista al terzo cielo, dove vede una scena particolare, vede un trono, una persona seduta sul trono, un arcobaleno che gira intorno al trono, vede 24 anziani, vede quattro creature viventi, le descrive. Sono molto simili, se non uguali, alle stesse quattro creature viventi che vede Ezechiele. Non voglio andare fuori tema. E le quattro creature viventi, in Apocalisse capitolo 4, Giovanni sente che dicono: Santo, santo, santo è il Signore, il Dio onnipotente che era, che è, che viene. Ora, santo, santo, santo mi fa capire che il Dio onnipotente, che la persona che stanno lodando, dicendo, adorando, dicendo santo, 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 è una persona che è separata dal peccato, che non può stare col peccato. E ora io mi chiedo, se Dio, questa persona, questa persona non può stare col peccato perché è santo, santo, santo. E in ebraico, anche se è stato scritto in greco, ma chi l'ha scritto era ebreo, il ripetere tre volte qualcosa o più volte qualcosa era per dare enfasi oppure un superlativo. Santo, santo, santo significa che di più non si può. C'è una pubblicità una volta, più bianco non si può. Bene, qui più santo non si può, perché santo, santo, santo. È come un superlativo. E ricordate Gesù nei Vangeli dice sempre un intervento che fa verso una persona a cui voleva insegnare qualcosa e dice in verità ti dico. Nel senso che altra verità non c'è, questa è la verità assoluta, lo dice con Nicodemo, parlandogli della nascita di nuovo. In verità ti dico che se uno è nato di nuovo non può entrare nel regno di Dio. Verità assoluta. E allora come fa questo Dio santo a conciliare la sua santità col peccato, col peccatore e con la presenza del peccato nella vita del peccatore, se è santo? Bene, la sua giustizia fa sì che il peccatore deve pagare, perché è giusto. Ma il suo amore non vuole che il peccatore paghi, perché se paga è perduto per sempre. E come fa a conciliare queste due cose? Ebbene, il Salmo 85, se prendo gli appunti corretti magari è meglio, Salmo 85, versetto 10, cosa dice? Esattamente. Poi come continua? Ok, lo ripeto io che c'ho il microfono. La bontà e la verità si sono incontrate, la giustizia e la pace si sono baciate. In che modo la giustizia e la pace si sono baciate? La giustizia di Dio e la pace che Dio può offrire si sono baciate. Come? In che modo? Provvedendo un sostituto per il pagamento del prezzo del peccato del peccatore. Chiaro, perché se Dio è amore, ed è vero che è amore, e dici, vabbè, allora è amore, perdona tutti, perché la più grande espressione dell'amore è il perdono. Però la giustizia di Dio sarebbe venuta meno. E siccome che Dio è un Dio giusto, non può chiudere un occhio sulla sua giustizia per far risaltare l'amore. Come non può risaltare la giustizia senza venir meno con l'amore. Ed ecco che ha provveduto un sostituto. Chi è? L'abbiamo ricordato stamattina attraverso i simboli anche. Gesù Cristo, un innocente, decide di morire per gli ingiusti e offrirgli il perdono. Giustizia di Dio pienamente soddisfatta, amore di Dio altrettanto. Chi ne gode? Chiunque crede e riconosce di essere un peccatore. Questo è molto importante, riconoscere di essere un peccatore e accettare il sacrificio di Gesù Cristo come pagamento al posto mio, altrettanto importante. Ha pagato al posto mio, ha pagato al posto tuo. E non è che dici, vabbè, ha pagato, grazie. No, ha pagato qualcosa che tu non potevi pagare e che io non potevo pagare. Santo, 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 dicono le quattro creature viventi. E poi dicono il Dio onnipotente. Chi è il Dio onnipotente? Forte. L'Eterno. Vai, dai libero sfogo, vai. Che altro possiamo dire sul Dio onnipotente? Esatto. Possiamo dire che è Gesù o è il Padre? Tu dici, è uguale perché la Trinità, no? Visto? Esatto, sì, sì, correttissimo. Ma in questo caso particolare a chi si sta riferendo? A Gesù. Anche perché dopo dice... Anzi, prima dice il Signore, giustamente, no? Ok. Corretto nel ragionamento, ma andiamo a dimostrarlo biblicamente. Rimanete nel capitolo 1, anzi andate nel capitolo 1 di Apocalisse al versetto 8. È Gesù che parla, che si rivolge a Giovanni, e gli dice: io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Ora qui diciamo che l'Onnipotente è definito con colui che viene, che è, che era e che è, Signore Dio, Alfa e Omega. Se andiamo a cercare dove nell'Apocalisse, in altri passi, viene definito Alfa e Omega, andiamo verso l'ultimo capitolo, il penultimo capitolo di Apocalisse, 21:6, e ripete: io sono la, sempre Gesù che parla, rivolgendosi sempre a Giovanni, io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. Ora abbiamo delle informazioni in più. Questo Dio onnipotente è l'Alfa, l'Omega, principio e fine. Ok? Chiudiamo il cerchio, ritorniamo a Apocalisse capitolo 1, versetto 17, e poi continuiamo col 18. Dice che il primo e l'ultimo, io sono il principio e la fine, il primo e l'ultimo e il vivente. Quindi il primo e l'ultimo, Alfa e Omega, il principio e la fine, Dio onnipotente anche qua è il vivente. E poi aggiunge un dettaglio nel versetto 18. Ero morto, ma ecco vivo per i secoli dei secoli. È chiaro che si sta riferendo alla persona di Gesù Cristo, perché era morto e vive per i secoli dei secoli. A me mi affascina questi dettagli che la Bibbia ci rivela, perché se ti capita di parlare con un testimone della Torre di Guardia, meglio conosciuto come testimone di Geova, lui nega il fatto che Gesù Cristo sia Dio, ma è un Dio minore, un'entità, addirittura pensano, non so se ancora così hanno cambiato, che sia l'Arcangelo Michele che ha preso questo compito e si è incarnato come uomo. Non divaghiamo. Se usiamo questi tre versetti in questa sequenza, noi riusciamo a dimostrare al nostro amico testimone di Geova che Gesù Cristo è Dio. Una volta ho avuto una conversazione con uno degli anziani della Torre di Guardia. Quando gli ho mostrato questo, lui mi disse: beh, questa è la prima volta che mi si fa notare una cosa del genere, ma ho creduto per tanti anni una cosa diversa, non ti aspetterai che cambi idea dall'oggi al domani. Non è più voluto venire a casa mia. Vabbè. Però speriamo e spero che questo è successo tanti anni fa, che quel semino seminato quel giorno, anche di dubbio su quanto credeva erroneamente, perché non si basava sulle scritture quello che credeva lui, su un libricino che aveva con sé, sia più importante andare a scoprire la verità nella parola di Dio che in testi paralleli. Benissimo. Ora dice che era, che è e che viene. In italiano suona un po' strano, perché dice che era, che è, fin qui va bene. Io avrei detto che verrà, non che viene. Mi sembra che sottolinei quanto sia imminente e quanto sia sempre più alle porte questo ritorno. E ripeto, l'ha scritto quasi 2000 anni fa, quindi è passato tanto tempo. Se era imminente allora, figuriamoci oggi come sarà. Se andiamo a vedere colui che era, uno dice: vabbè, andiamo a vedere al principio. Il principio lo troviamo dove? In Genesi. Però in Genesi troviamo il principio della creazione, non tanto il principio della persona di Gesù Cristo. Dobbiamo andare in Ebrei al capitolo 1, i primi tre versetti. Qualcosa è stato letto anche stamattina. E apro una parentesi, non è un caso che è stato letto il versetto 3 da Daniele prima. E dice così riguardo a colui che era. Che origini ha Gesù? E dice che Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi. Egli, che è lo splendore della sua gloria e impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Mi soffermo sul versetto 3. Quando dice che lo splendore della sua gloria, a un ebreo gli si accende una lampadina e capisce subito qual è e chi è lo splendore della sua gloria. Perché lo splendore della gloria di Dio nel Vecchio Testamento, che cos'era? Che si posava sul tabernacolo, sul luogo santissimo, nel tempio, la presenza di Dio come nuvola, no? Riempiva di fumo tutto il luogo, e quella che gli ebrei chiamano la Shekinah, in una parola sola, e quella è lo splendore della sua gloria, che indica la presenza di Dio. E non solo, aggiunge anche questo dettaglio. Parentesi, parlando di Cristo, dicendo che era la Shekinah, lo splendore della sua gloria, l'autore qui vuole far notare che Gesù Cristo è Dio. E non solo, va oltre e dice: è l'impronta della sua essenza. Per capire bene che cos'è impronta, correttamente tradotta con impronta, la parola in sé per gli appassionati è carattere o character, non so bene come si pronunci, che è la rappresentazione esatta, una copia esatta. Ai giorni d'oggi forse diremo un clone, ma non è nemmeno tanto così. Per capirlo bene, forse abbiamo bisogno di uno specchio. Perché qual è la copia esatta della tua persona, se non la tua immagine? Allo specchio. Ora, se vogliamo pensare un attimino, se abbiamo uno specchio, no? E ti specchi, tu vedi la tua immagine. Se tolgo lo specchio, la tua immagine c'è o non c'è? L'immagine non c'è, quindi l'immagine c'è solo se c'è uno specchio? O la vedo solo se c'è uno specchio? La vedo solo se c'è uno specchio, perché se lo specchio non c'è, l'immagine c'è. In fisica dice che ogni corpo emette una luce, che se viene catturata appunto da uno specchio può essere vista e rappresentare quello che io vedo, quello che produce la luce. Se lo mettiamo, lo vogliamo applicare con colui che è l'immagine o l'impronta, l'immagine, dice che Cristo è l'immagine della sua essenza, dell'essenza di Dio. Ti voglio fare un'altra domanda. Da quanto tempo esiste la tua immagine? Da quando sono nato. Normale. Ora, se Cristo è l'immagine del Dio vivente, dell'Altissimo, da quanto tempo esiste? Se Dio è eterno, la sua immagine è eterna. È l'impronta, l'immagine della sua essenza. È eterno quanto il Padre, è eterno quanto l'Altissimo. Sono la stessa cosa. La nostra mente è finita, non riuscirà mai a capire il concetto di Trinità. Oltretutto è una parola che non troverete nella Bibbia, ma il concetto sì. Il concetto sì. Della triunità o Trinità. Si può esprimere nelle due forme uguali. Chi era? L'Eterno, colui che è sempre stato. Poi dice le quattro creature viventi aggiungono un'altra cosa, che è colui che è. E sempre il versetto 3 di Ebrei, capitolo 1 che abbiamo letto, l'ultima parte dice: dopo aver fatto la purificazione dei peccati, e questo è avvenuto quando? Sulla croce, esattamente. si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Allora Cristo muore, decide di morire perché dice: Padre, nelle tue tutto è compiuto, non c'è più niente da fare, ho compiuto l'opera, tutto è compiuto, e nelle tue mani rimetto il mio spirito. Quando l'opera era finita, non aveva più senso che lui stesse in quello stato e in quel corpo, perciò dice: Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. Detto questo, spirò. Dettaglio interessante. I peccati sono stati espiati e dice che si è seduto, poi risorge e si è seduto alla destra, alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Il concetto di destra è un concetto interessante perché nell'Antico Testamento il re faceva sedere alla sua destra non il migliore amico, non la persona che voleva onorare, ma la persona che riteneva a suo pari. Se leggete un po' la storia anche di Salomone, scoprirete che in un certo periodo lui ha fatto sedere alla sua destra chi? La sua mamma. Perché la riteneva pari di livello, con la stessa autorità e stessa dignità. Cristo si siede alla destra della maestà nei luoghi altissimi. E cosa fa alla destra della maestà nei luoghi altissimi? Romani aggiunge un altro dettaglio, capitolo 8, versetto 33 e 34, bellissimo capitolo, dove a un certo punto dice: Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi ti può accusare se chi ti giustifica è il massimo, non c'è altra autorità sopra di lui? Se è lui che ti giustifica, chi altro può accusarti? Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancor più è risuscitato e anche qua è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Il concetto di intercedere, se vai nel vocabolario, trovi questa definizione, che è intervenire presso qualcuno per ottenere qualcosa in favore di altri. Te lo ripeto, intervenire o mettersi in mezzo presso qualcuno per ottenere qualcosa in favore di altri. Ora, quando Cristo intercede per me presso il Padre, è per ottenere qualcosa in mio favore o in tuo favore. E cos'è che ha ottenuto? O cos'è che ho ottenuto io in mio favore per la sua intercessione? Prima di tutto la salvezza. La salvezza. Perché chi è che accuserà davanti a Dio la mia persona, se non l'accusatore per eccellenza, bugiardo e padre della menzogna? Satana. Chi interverrà in mio favore davanti al Padre? Gesù. Come è successo in Zaccaria capitolo 3, se lo leggete, che interviene l'angelo del Signore e dice: Ti sgridi il Signore, Satana, ti sgridi il Signore, costui non è che un tizzone strappato dal fuoco. Si mette in mezzo. Se vai in Ebrei 7:25, parla del servizio del sommo sacerdote applicato alla figura di Cristo. E dice: Perciò egli, cioè Cristo, può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio dal momento che vive sempre per intercedere per loro. Ho cercato perfettamente. Cristo può salvare perfettamente ed è corretto tradotto così. Uno dei significati però paralleli associati è perpetuamente, cioè per sempre, senza fine. E se gli cambiamo un po' la traduzione, dice: perciò gli può salvare perpetuamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio. Non c'è fine per la tua salvezza e non dipende da te, non dipende da ciò che fai, da come ti comporti, da quanti peccati fai. né da quante volte ti rialzi. Perché chi può salvare perpetuamente, cioè una volta e per sempre, lo vediamo nel versetto che vi dirò dopo, che è stato detto anche stamattina, una volta e per sempre è Cristo, non sei tu. Quindi è Lui che ti salva per sempre, perfettamente, corretto, perché se ti salva per sempre è una salvezza perfetta. Amen? Tant'è che Ebrei capitolo 10, versetto 12, dice che Gesù, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati, non vari, non un pezzetto e tu devi completare il resto, ma un unico sacrificio per i peccati e per sempre. Non te lo dimenticare mai, per sempre è già stato fatto, non devi aggiungere niente. Si è seduto dove? E chiudiamo il cerchio. Alla destra di Dio. Cosa fa? Intercede. Per chi? Per coloro che si sono avvicinati, i quali ha salvato perfettamente. Non sai se sei stato salvato perfettamente? C'hai questo dubbio? Toglitelo. Parla con Dio adesso. Riconoscilo, riconosciti come peccatore davanti a lui, perché la legge ti accusa. Non mentire, abbiamo mentito. Onora tuo padre e tua madre, non è stato fatto. La legge ci accusa davanti a Dio. Questo che fa? Manifesta il peccato e l'impossibilità di compierla davanti a Dio. La legge dimostra questo, che siamo incapaci. E Cristo è venuto a pagare la condanna di quella legge su di noi. E ti può salvare perfettamente, eternamente, una volta e per sempre. E così potrà intercedere per te presso il Padre. Ultimo punto, e poi riposiamo la mente. Colui che viene, è stato ricordato anche questo stamattina. Andiamo a Apocalisse capitolo. Bocciati tutti quelli del giovedì che sugli eventi futuri. Capitolo 19. Da non confondere con il personaggio che compare al capitolo 6 o 5, adesso non ho bene sott'occhio il brano, con il cavallo, con il primo sigillo, il cavallo bianco, e colui che lo cavalcava aveva un arco e la cavalcava e veniva fuori per vincere, e quella è una pessima riproduzione di colui che verrà più avanti. Qui capitolo 4, capitolo 5 o 6 parla del 6, credo, parla del primo sigillo che si apre, dell'anticristo che fa il suo ingresso nel mondo. Capitolo 19 parla della seconda venuta di Cristo e dice: poi vidi il cielo aperto. Sono già passati 21 cataclismi della tribolazione. Dice che poi vidi il cielo aperto ed ecco apparire un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava si chiama fedele e veritiero, perché giudica e combatte con giustizia. I suoi occhi erano una fiamma di fuoco. Sul suo capo vi erano molti diademi e portava scritto un nome che nessuno conosce fuorché lui. Era vestito di una veste tinta di sangue. E il suo nome è la parola di Dio. Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi ed erano vestiti di lino fino, bianco e puro. Dalla bocca gli usciva una spada affilata per colpire le nazioni ed egli le governerà con una verga di ferro e pigerà il tino del vino dell'ira ardente del Dio onnipotente. e sulla veste e sulla coscia porta scritto questo nome: Re dei Re e Signore dei Signori. Contiene tante informazioni questo brano. Versetto 12: i suoi occhi erano una fiamma di fuoco. Che interessante che gli occhi si associano alla fiamma di fuoco, come nel capitolo 1, se lo leggete di Apocalisse, gli occhi di Cristo sono come una fiamma di fuoco. Ed è interessante che il fuoco è quello che proverà l'opera tua e la mia. Se prendi Prima Corinzi capitolo 3 versetto 10, se non sbaglio, si parla di quello che sarà il tribunale di Cristo, dove le tue opere e le mie verranno bruciate. E ciò che resterà, se resterà, sarà per la gloria di Cristo, non di certo per la mia. E Cristo vede con i suoi occhi con che cuore tu stai facendo il servizio che lui ti ha affidato. Perciò a lui non possiamo nascondere niente. Io posso farvi vedere che sono un servo attivo, posso farvi vedere che predico la parola di Dio, che vado a ogni attività, sempre presente, Bibbia sotto braccio, giacca, cravatta e quant'altro. Posso ingannare voi, ma non posso ingannare Cristo, perché i suoi occhi vedono con che cuore io sto facendo il servizio che lui mi ha affidato. Quante volte sei stato incluso in un ministero e ci sei andato perché sennò chissà che pensano di me. Quel servizio non vale niente. Agli occhi di Dio, agli occhi degli altri sei stato anche bravo. Hai anche spostato le panche, hai anche pulito a terra. Impeccabile, pulito perfetto. Davanti a Dio però, ha valore? Si brucia. Legno, stoppa, paglia. A queste opere si riferisce. Ma un cuore che serve anche a raccogliere la cartaccia per terra, anche a pulire il bagno. Un cuore che serve facendo il servizio per piacere al suo Signore e servire i suoi fratelli e le sue sorelle, beh, quello ha un enorme valore. Quello sarà oro, argento, pietre preziose e rimarrà perché il fuoco non brucia quello e Cristo lo vede. Domanda: come sto servendo? Come sto servendo i miei fratelli? Come sto servendo il Dio che chiamo Signore? E che più delle volte, magari nelle mie preghiere, lo tratto come il mio servo. Signore, fa questo, Signore, ti prego, Signore, aiutami, guarda questo, distruggi questo, guarda quello mi ha trattato male, annientalo. Gli occhi come fiamma di fuoco. Ora vorrei che cercate un po', se non riuscite a leggere, avete la Bibbia sotto occhio, quanti nomi di Cristo ci sono qui? Siamo a tre. Quattro. Io ne ho trovati quattro, sicuramente ne ho perso qualcuno, non dico di no. Però quelli che ho visto viene chiamato fedele veritiero. Che caratteristica ha il fedele? Ciò che dice compie, ciò che promette compie. Vi ricordate quando ho detto che la salvezza non dipende da te? Ma dipende da colui che te l'ha promessa, in risposta al tuo atto di fede, ovviamente. Il mantenerti perpetuamente salvo dipende da lui. Te l'ha promesso? Sì. È fedele? Sì. Veritiero. ciò che dice è verità. In verità, in verità ti dico, ritorniamo al concetto di prima. Un nome che nessuno conosce, questo lo prendiamo così com'è, perché nessuno lo conosce. Però avrà un nome. Qual è? Surprise, sorpresa che avremo. La parola di Dio, che ti fa venire in mente? Giovanni capitolo 1, versetto 1. In principio era la parola. E la parola era con Dio e la parola era Dio. Si chiude il cerchio? Cristo è sempre stato presente. E poi, Re dei Re, Signore dei Signori, che anche qui può essere inteso come una ripetizione, come dicevamo prima, quindi di oltre non c'è titolo, può essere inteso come il re che regna sopra altri re di qualsiasi classe, il Signore che signoreggia, quindi decide sopra gli altri signori di qualsiasi classe, oppure il re dei re, noi siamo stati fatti re sacerdoti, lui è il nostro re, signore dei signori, non trovo un'applicazione perché non siamo signori, però può essere inteso anche come colui che regnerà con noi, sopra di noi, gestirà tutto. Sono le tre idee che vengono fuori da questo testo. Personalmente sono incline a pensare che sia il re dei re in senso generale e il signore dei signori in senso generale assoluto, e che oltre questo titolo non c'è altro, più alto. Filippesi 2:10, e con questo concludiamo. Sì, capitolo 2 di Filippesi, versetto 10. Se leggiamo dal 9, dice: perciò Dio lo ha sovranamente innalzato, parlando di Gesù, e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, con uno scopo. Versetto 10. Affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio, dove? Nei cieli, non solo nel cielo, ma nei cieli, sulla terra e sotto la terra. E ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Io mi rifaccio la mia domanda, la domanda a me. Come sto servendo? Che aspettativa ho del domani? E se Cristo veramente tornasse domani, oggi, come è stato detto anche in apertura, come ti trova? Come mi trova? Non è mai troppo tardi per pentirsi e chiedere perdono. E non è mai troppo tardi, se non hai mai chiesto perdono a Cristo, per ravvederti. Che significa ravvedersi? Rivedersi, riconoscere di essere un peccatore mancante, colpevole davanti a Dio, e accettare il perdono offerto per mezzo del sacrificio di Gesù Cristo, per avere perfettamente, eternamente, che la vita eterna. Che Dio vi benedica.